E con 3, 2, 1, go, cari amici.
Oh, scusate, eccomi, sono in ritardo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Chicco Casolari. Questa è la radio.
È la radio, non è un frigo.
Non è un frigo. Benvenuti, cari amici ascoltatori, 101 e 300 in FM, oppure sulle nostre frequenze magiche web. Ovunque voi siate, sui vostri smart device o qualsiasi cosa utilizziate elettronica per ascoltarci, siete i benvenuti. Questa mattina, cari amici, mi hai fatto un altro dei tuoi meravigliosi regali, portando qui da noi un classe 2004, quindi 20 anni tondi. Diamo il benvenuto in diretta con noi questa mattina a Guglielmo Lorandini.
Buongiorno a tutti.
Ciao Guglielmo. Guglielmo, come ti posso definire? Scalatore?
Mi verrebbe da dire innanzitutto mineralogista prima di scalatore.
Questo me lo devo segnare. Mineralogista. Allora, cari amici, sai cosa ha fatto Guglielmo? Si è diplomato il 25 giugno 2024.
Esatto, quindi fresco.
Poi parliamo anche di questa avventura. E il 26 giugno 2024, cioè il giorno dopo, è partito da Sassuolo e se n'è andato sul cucuzzolo del
Monte Bianco.
Lo so
perché me l'ha detto.
Allora, partiamo dall'antefatto. Allora, Guglielmo è un giovane che si iscrive al liceo.
Sì, esattamente.
Come tanti giovani, esce dalle medie, cosa faccio, cosa non faccio? Beh, mi iscrivo al liceo perché mi sembra che il liceo sia la scuola che più mi interessa.
Esattamente.
Poi lungo la strada scopri che invece...
Durante la strada si seguono un sacco di vicissitudini, questo è l'introduzione sicuramente. E dopo due primi anni al liceo mi sposto sempre al tecnico del Volta, quindi del medesimo istituto, tecnico elettronico, perché avevo, diciamo, aggiustato i miei orizzonti. In un secondo momento, visto invece una situazione personale, mi sono dovuto reinventare come studente lavoratore full time, spostandomi quindi successivamente alle Ferrari, in un primo momento sempre tecnico, successivamente invece ad un corso serale, quindi sia studente che lavoratore full time, 8 ore di lavoro e 5 di scuola la sera.
5 di scuola perché si entra la sera alle 7,
18,
alle 18,
dalle 18 fino alle 20:40, 20 minuti giusto per un boccone al volo, fino poi alle 22:40.
Tutti i giorni?
Dal lunedì al venerdì, sabato. Niente.
Sì, sabato. Compiti immagino, no? Perché poi ci saranno dei compiti da fare o no?
Sì, ma quando riuscivo li facevo la notte.
Come funziona il serale? Come funziona?
Le serali sono tendenzialmente una scuola comunque come tutte le altre, giustamente, e risponde a delle esigenze diverse rispetto a quello che può essere un istituto diurno. Il pubblico è diverso, buona parte del pubblico comunque sono lavoratori a tempo pieno, sono persone che magari hanno anche delle situazioni un po' particolari. Ma nonostante ciò, una cosa sorprendente che ho notato è stata una presenza, una grande presenza di giovani, comunque di miei coetanei o comunque di persone più o meno con la mia età. Mi aspettavo un pubblico molto più adulto, in realtà invece ho trovato un pubblico molto vicino a quella che era la mia realtà e molti giovani comunque come me che avevano voglia di mettersi in gioco doppiamente e darsi da fare doppiamente.
E hai fatto l'ultimo anno di serali, no?
Le sia la quarta che la quinta.
Ah, la quarta, quindi 2 anni in 1? No,
li ho fatti regolarmente. Ah, okay. Se fossi andato in terza serale avrei potuto fare 2 anni in 1, ma sono andato in quarta, quindi li ho dovuti fare regolarmente.
No, certo, che cosa interessante. Senti, vuoi salutare uno dei tuoi professori delle serali? Perché alla sera immagino ci sia un clima più ovattato nella scuola, non c'è la pressione che c'è durante il giorno, immagino che l'amicizia si crei, no? Anche un po' tra docente e studente, no? C'è un rapporto un po' più one to one forse rispetto a quella che è la scuola convenzionale.
Una cosa che mi ha sorpreso difatti è stata la generale umanità, comunque umanità che non dico credevo che si fosse persa all'interno della scuola, ma ho riscoperto l'umanità. In questo percorso direi che siano stati comunque un tassello fondamentale la professoressa di italiano, quindi la professoressa Pirelli, che ne approfitto per salutare, la professoressa Pontoriero, professoressa di elettronica, e probabilmente il prof Musa, che è il professore, l'ingegnere che ci spiegava meccanica e tutte le componentistiche.
Perché ci vuole anche una certa arte a insegnare di sera, la gente è stanca, arriva dopo una giornata di lavoro. Tu lavoravi in una concessionaria?
Io lavoravo in un concessionario, facevo il preparatore auto, ma mi occupavo più o meno, facevo il jolly praticamente, mi occupavo di tutto quello che rimaneva scoperto.
Hai consegnato sogni fondamentalmente, perché uno che viene a comprare la macchina nuova, dai un po', no?
Ero l'ultimo tassello della catena, da quando la macchina scendeva dal camion fino al cliente,
dalla bisarca.
Esattamente. E era compito mio, quindi dalla macchina sporca in cellofanata fino alla macchina pulita, precisa.
Dai, cosa si fa in due parole? Perché poi dobbiamo parlare della tua storia di sportivo.
Di meccanico c'è poco, nel senso controllo i livelli, controllo gomme, scartare, e lavaggio e subito dopo i livelli, quindi lavaggio e poi eventuali piccole migliorie di livello di detailing, carrozzeria, piuttosto che porta targhe, adesivi del concessionario varie. Comunque,
e cosa hai trovato di strano? La cosa più strana che hai trovato su un'auto che è arrivata, aspettavi una cosa, ne è arrivata un'altra,
un gufo dentro una macchina
in determinate situazioni, macchine già fallate, ecco, sembra un mito, ma esistono succede. Macchine che escono già difettate, non tutte, giustamente le ciambelle escono col buco,
certo.
Le macchine non escono tutte perfette e pronte, esistono dei difetti. Però già
il tuo lavoro, che tu hai definito l'ultimo, in realtà è il più importante, perché è quello che determina il fatto che poi il cliente finale abbia un prodotto
è quello
di qualità.
Che determina la soddisfazione del cliente principalmente. Sì,
vedi cari amici, questi sono i giovani di oggi. Quando dicono no, perché dobbiamo fare, no, noi giovani di oggi dobbiamo lasciare vivere in pace, che è una cosa secondo me molto bella. Guglielmo, sono molto contento che tu abbia accettato il nostro invito a partecipare alla nostra trasmissione, che come sai si occupa un po' di tutto, ma il tuo caso è veramente molto interessante, perché torniamo alla tua avventura. Tu a un certo punto della storia hai un sogno, vuoi vincere. Vuoi vincere una sfida,
come direbbe mio nonno, che saluto, non dico dall'alto, ma sì dall'alto. Volevo vincere il campionato, l'obiettivo era
come
vincere.
Si chiamava
il
nonno? Per me i nonni sono sacri.
Ma Rodolfo.
Rodolfo, un abbraccio a Rodolfo ovunque egli sia. I nonni sono, io credo, il vero elemento di congiunzione tra noi e la vita. Il papà è importantissimo, ma il nonno è quello che ti dà tutti gli accessori per decollare, no? Ti dà i sogni, ti fa.
Eh sì, perché non ha la,
la responsabilità
non
del
ha
papà.
La responsabilità di essere un papà.
Corretto.
E quindi può fare.
Però è stato
cose
papà
diverse.
E quindi
ha l'esperienza di essere stato un papà.
La strategia.
Però non è un papà.
Allora dedichiamo questa trasmissione al nonno Rodolfo, ovunque gli sia.
Va bene.
Aggiungo anche il mio, che si chiamava Leo. Così che completiamo.
Vabbè, allora ci metto anche il mio,
certo,
che si chiamava Renato.
Ci mancherebbe, i nonni sono sempre i nostri compagni di vita. Allora raccontaci un po' questo sogno, questo campionato che volevi vincere. Da dove iniziamo? Giorno zero, ti viene l'idea quando?
Io direi di iniziare dal 2023, ancora prima dal 2024 al 2023. In breve, il 2023 è stato l'anno principale di cambiamento, il cambiamento totale, e nuovo percorso scolastico, comunque iniziato da poco, nuove realtà, nuove difficoltà, nuovi obiettivi e molto impegno, la necessità di molto impegno. Il 2023 è stato un anno tendenzialmente di semina, quindi di lavoro duro, studio duro, e a testa bassa e facendo semplicemente il proprio dovere. A inizio 2024 comincio a voler raccogliere il frutto del seminato, diciamo, dell'anno precedente, e comincio a vedere quali sono le varie carte in gioco e le varie possibilità e le varie cose, diciamo, che posso fare, che mi piacerebbe fare. La prima, vabbè, giustamente io parlo di tre obiettivi principalmente. La prima era la maturità, comunque il percorso scolastico, il successo scolastico. E la seconda era sempre dal punto di vista dell'istruzione, comunque il proseguimento degli studi, la missione di ingegneria. Il terzo, che si è aggiunto quasi come scherzo, quasi come sfida personale, ma inizialmente era una cosa ironica, non mi ero preso seriamente nemmeno io, era il Monte Bianco. Comunque son sempre stato appassionato di montagna, anche per altri motivi, ad esempio i minerali, che vanno abbastanza di pari passo con la roccia e con la montagna. Si inserisce questo quarto elemento. Ero già stato in Val Venile l'anno scorso, ma mi ero promesso che prima o poi sarei tornato per andare su quella cima, su quella montagna, quella più alta di tutte, ma non l'avrei mai detto di riuscire a realizzare una cosa del genere, ma mi era cominciata a balenare per la testa questa idea da inizio anno, indicativamente.
Quindi la prima cosa che fai, vai su internet e cerchi una guida che ti porti là, perché da soli non ci si può andare.
Esattamente, comincio a fare delle ricerche, guardo quali sono le varie opzioni per salire, qual è la più complicata, qual è la più semplice, comincio a cercare dei video, degli articoli, e spulciando tra i vari articoli leggo questo articolo che, a differenza degli altri, è molto più umano, comunque sembra scritto da una persona normale, diciamo ad una persona normale, senza stare a scrivere cose troppo arzigogolate o comunque parlare di cose impossibili e basta. E leggendo questo articolo vedo che parla di tutto quello che c'è da sapere, nel senso preparazione fisica piuttosto che allenamento, piuttosto che dieta. Comunque questa persona, quale Enrico Geremia, che saluto perché se non ci fosse stato lui l'impresa non sarebbe andata.
Quanti anni ha Enrico?
Enrico direi indicativamente una quarantina.
Okay.
Indicativamente una quarantina. E, senza il quale non sarebbe stata possibile questa impresa, e mi metto in contatto con lui. Mi metto in contatto con lui e noto sin da subito comunque un tono amichevole, un tono rispettoso, ma amichevole, comunque tra due persone normali che stanno parlando di comunque di una gita. Non mi trovo il professionista sul piedistallo che dice che devo fare quello così, ma sin da subito comunque un clima amichevole, quasi familiare.
Poi vi incontrate?
Ci incontriamo solo a giugno in realtà.
Ah, quindi
ci teniamo in contatto da gennaio più o meno fino a giugno. Io lo aggiorno comunque su quello che faccio, lo aggiorno sulle camminate che faccio, sui percorsi che faccio, tutto comunque nei limiti del possibile.
E, perché tu stai ancora studiando nel frattempo.
Io
prepari la...
mi sto cominciando a mettere avanti per ingegneria. All'epoca comunque fino a febbraio l'allenamento doveva andare ad incastrarsi con la scuola e con il lavoro. Poi da febbraio in poi, non più, ma fino a febbraio era un incastrare un insieme di cose infinito nel minor tempo possibile.
Parliamo dell'allenamento. Di cosa si componeva il tuo allenamento quotidiano?
L'allenamento aveva l'obiettivo principale di riuscire a gestire il fiato, comunque di aumentare il fiato per permettere un'ossigenazione migliore, che è il principale dei problemi in montagna. E sarebbe dovuta essere corsa. Premetto che la corsa per me è sempre stata una cosa relativamente complicata, appunto dal punto di vista di fiato. E inizialmente camminata, poi camminata veloce, quello che ci avevo più vicino a casa, quindi la via del Ruvinello piuttosto che la salita per Monte Gibbio piuttosto che il percorso naturalistico del Secchia. Nel fine settimana qualcosa di un attimo più elaborato invece per andare a fare del dislivello, perché è importante comunque fare anche del dislivello, quali comunque Cusna, Cimone, Libro Aperto, insomma comunque realtà della nostra zona e montagne della nostra zona.
Mentre noi eravamo sul divano, Miki, a guardare Netflix, l'amico Guglielmo si arrampicava per fare fiato a qualche 2000 metri di quota o di più, perché poi
2002 il Cusna
indicativamente. Senti, tu sai che la radio Non un frigo si compone di vari elementi, tra cui anche la musica. Allora io ho scelto, mentre tu parlavi, non ho preparato la scaletta musicale come di solito faccio, ma stamattina, così, guardando i tuoi occhi, vedendo la tua energia, mi è venuto in mente di far ascoltare a te, Miki, a Guglielmo e ai nostri amici ascoltatori, grazie a Roberto Lei che questa mattina cura la regia per noi, da uno degli LP forse più importanti della discografia di Michael Jackson, un pezzo che grosso modo ha il doppio di tuoi anni, caso Guglielmo. Ti regalo questa mattina, wow. Thriller. Di nuovo in diretta questa mattina, cari amici ascoltatori, Miki ha invitato qui presso i nostri studi, grazie Miki, Guglielmo Lorandini, che tutta prima,
pensavo che si Guglielmo Dorace,
tutta prima sembrerebbe una persona come ce ne sono tante, invece Guglielmo ha realizzato un sogno, anzi ne ha realizzati più di uno, e ha solo 20 anni. Guglielmo, benvenuto, questa è una cosa meravigliosa.
Buongiorno.
Hai già raccontato buona parte della tua storia, che comunque per chi se la fosse persa, ricordiamo.
Beh sì, domenica mattina in replica alle 10.30, così recupera.
La replica delle 10.30, esatto. E io credo che Miki abbia qualche curiosità circa la preparazione proprio di questo tuo viaggio da Sassuolo al Monte Bianco.
Esatto, Monte Bianco dalla parte italiana, francese. Dimmi un po' dove...
Monte Bianco,
da che parte sei
raggiunto
salito?
Dalla parte italiana.
Okay.
Ho deciso, alla fine ho optato per la via normale italiana. Mm-hmm. È la più complicata, tendenzialmente la più complicata. Comunque le vie più complicate sono sul versante italiano, ma ho deciso che se volevo fare le cose le avrei volute far bene, quindi quella è stata la scelta definitiva.
Quindi allora hai preparato il tuo zaino, cosa ci hai messo dentro lo zaino?
Ancora prima di preparare il mio zaino mi sono informato sull'attrezzatura, ho studiato l'attrezzatura e ho fatto l'attrezzatura nuova da zero, che già quello comunque è una cosa abbastanza impegnativa per studiarsi tutte le tipologie di attrezzatura, tutte le opzioni disponibili, e sono andato a spulciarmi tutti i siti di e attrezzatura sportiva per andare a
completare. La tua guida non ti ha dato delle indicazioni, non ti ha fornito
assolutamente
un elenco di materiale?
Delle indicazioni sì, un elenco di materiale sì, ma diciamo che comunque ad esempio nella stessa categoria ci sono un sacco di opzioni.
Potevi
anche in base
scegliere quindi più tipologie di cose, ma ovviamente non ti servirà semplicemente un vestitino e le scarpine da trekking, cioè ci vorrà delle cose molto più tecniche per andare a quelle quote.
Ho scoperto quanto materiale è effettivamente necessario proprio quando stavo andando ad acquistarlo, difatti ho dovuto acquistarlo oltretutto a pezzi, un pezzo alla volta, perché poi
sicuramente è anche costoso,
è materiale sì, che si fa pagare, essendo comunque materiale di un certo tipo, è materiale che giustamente di una certa qualità e che richiede determinate lavorazioni. I ramponi sicuramente sono i chiodi, diciamo, da mettere sotto le scarpe, sono sicuramente una cosa senza la quale non dico che non si va da nessuna parte, ma ci si ferma.
Ah, perché dopo una certa altezza c'è la neve, il ghiaccio perenne, non vai solo con le scarpe.
Esattamente. I ramponi, le scarpe, comunque delle buone scarpe, mi sono affidato ad un brand comunque italiano che è noto a livello mondiale proprio per le calzature d'alpinismo. E la termica sicuramente, che si compone non solamente di maglia termica e pantaloni termici, ma anche il discorso calze è un discorso da cui dipende molto, perché mani e piedi comunque sono più problematici,
devono stare al caldo,
diciamo,
e all'asciutto.
Esattamente. Pantaloni erano dei pantaloni simil sci, comunque con le bretelle erano quasi doppi tendenzialmente, parte sopra comunque termica classica e sopra ci si veste a strati, di solito si parte con un minimo di 3 strati fino ad arrivare ad un 5-6, 6 mai.
Ma fa così tanto freddo? La soglia dello zero a che metri è?
È un dato a cui con specifico non so rispondere.
Cioè nel senso, allora il Monte Bianco è quanti metri? Mi
4.000.
Scappa?
Arriva a 4.810 ufficialmente.
Quindi la neve c'è sempre da quanto? 3.000 metri in su?
2006,
dipende dalle condizioni. Sì. Con le condizioni attuali comunque...
Ah, ma poi in maggio è anche piovuto tanto quest'anno.
Anomalia
qua. È nevicato tanto a maggio, quindi c'era ancora tanta neve.
Era quasi un problema la neve, comunque
c'era ancora tanta neve quest'anno, sì.
E c'era una quantità quasi eccessiva di neve comunque. Che è una cosa tendenzialmente a vantaggio, comunque tendenzialmente a favore, ma c'era una quantità di neve.
Però faceva freddo, quindi avevi comunque più freddo in questo momento, quindi ti dovevi vestire un pochino di più.
Il problema è anche il modo e l'orario in cui vengono fatte le cose, perché la seconda parte viene fatta di notte al buio.
Cioè di notte non dormi, non ho capito, scusa.
Si cena alle 6:30 e si parte a mezzanotte c'è la sveglia.
Allora,
aspetta un attimo, io pensavo che andassi su di giorno, allora, ma che di notte? Cioè pericolosissima sta cosa.
Arriviamo al parcheggio, siamo al parcheggio, lasciamo la macchina lì, scarichiamo gli zaini. No,
neanche la macchina va lasciata a Courmayeur, perché per motivi di
che c'è il parcheggio, dove parte la funivia?
Sono tutti a pagamento, quindi oltretutto nel mio caso parcheggio abusivo, posso specificare parcheggio abusivo.
Non lo dire,
perché per motivi di emissioni è stato limitato giustamente l'accesso alla vallata. Si prende l'autobus, navetta gratuita, e si finisce la Val Venisi, arriva fino al capolinea. Dal capolinea indicativamente c'è un'oretta fino a quello che è lo chalet del Miage, il Miage ghiacciaio che bisogna attaccare e risalire per arrivare fino al rifugio d'appoggio. Ghiacciaio del Miage direi che sia il più lungo in assoluto, e dal versante italiano in Val Venisi ci parla di 10 km indicativamente
con un dislivello di un millino.
Sono sconvolta.
Sui 6-700 metà il primo giorno si risale tutto il primo pezzo, il ghiaccio è nascosto, è tutto sotto sassi, tutto sotto rocce, comincia a spuntare, comincia ad esserci neve, meno detriti, quei pochi che ci sono, roba fresca. Si gira diciamo verso oriente verso destra e si comincia un vero e proprio attacco, diciamo, di una cresta sopra il quale è posto il rifugio. In questo caso, essendoci comunque una buona quantità di neve, si alternavano pezzi di roccia a traverse su neve.
Normalmente, dire, se lo fai in pieno agosto, di solito lì la neve non c'è ancora.
Di neve ce n'è meno. Infatti è tutto attrezzato comunque con scalette, con corde, con canaponi. Non è ferrata, è un sentiero attrezzato, però comunque
è una cosa abbastanza da professionisti, dai.
Il dislivello che fai risalendo il ghiacciaio, quindi indicativamente di quei 10 ne farai 5-6 chilometri, e nel tratto dal ghiacciaio al rifugio li farai in un decimo della distanza lineare che fai sul ghiacciaio, quindi in 600 metri farai 600 metri di dislivello,
praticamente sali in verticale, ogni metro una scaletta.
Senti, ma tu sei legato in doppia corda con Enrico?
Doppia non so se era doppia, comunque ero legato sì, assolutamente, con Enrico. Non tutti i tratti comunque di questa parte qua richiedevano la corda, perché comunque tutta la parte del ghiacciaio di gran crepaci non c'erano, quei pochi che c'erano erano visibili. Il tratto poi di attacco al rifugio, essendo comunque giustamente più esposto e più ripido, invece tutto in corda. Anche le attività dei giorni precedenti, che sono state invece più di arrampicata, tutto giustamente in corda, legati in sicurezza, tutto nella massima sicurezza possibile.
Nel rispetto, no? Con caschetti evidentemente di sicurezza,
caschetti,
quindi attrezzature,
ramponi anche su roccia,
anche pesanti da portarsi appresso.
Pensavo peggio, essendo abituato comunque al mondo dei minerali, quindi a mazzette, scalpelli,
certo,
cose molto più pesanti, sono abituato a zaini zavorrati, quindi erano relativamente leggeri.
Quindi cos'è, un 18 kg, 16 kg?
No, secondo me è meno.
Qualcosa
in realtà
dire.
Anche quando si parte si
perché
svuota,
c'è il cibo,
ulteriormente.
Anche, perché il cibo dovete in ogni caso a un certo punto...
Poco niente.
Perché comunque avevate le vostre... perché non avevi la tenda, mal che vada avevi il sacapelo per dormire in rifugio forse, ma la tenda non l'avevate con voi?
No, assolutamente, e si fa solo una notte in rifugio, oppure si potrebbe fare anche il ritorno, cosa che ho evitato. Sarebbe obbligatorio, ma che poi non viene chiesto quasi da nessuna parte, si chiama sacco lenzuolo, che è giusto una copertina per evitare di sporcare,
esatto, più che altro
di toccare
dove hanno toccato gli altri, certo,
ma per il resto si viaggia il più leggero possibile. Anche come mangiare, si parla di sali, di gel multivitaminici, un pochino per il primo giorno, barrette, ma di mangiare veramente poco. Il grande si mangia in rifugio dove c'è pasta, carne.
Diciamo
comunque
che c'è questa possibilità. Sì, non è che siete disperti tipo sull'Everest che non c'è niente, e allora uno deve avere con sé le tende, le cose.
Quanto costa un'avventura del genere?
Dipende come la si vuol fare, dipende se si vuole andare direttamente in cima, dipende se si vuol fare un acclimatamento prima. E
quanti giorni alla spa vuoi stare dopo aver fatto questo lavoro?
Questa è la discesa.
Allora, sicuramente andare a fare dei giorni di acclimatamento prima incide di più sulla spesa, ma ti porta più possibilità di successo, perché comunque il corpo si deve abituare alla quota, e l'unico modo per farlo abituare è pernottare precedentemente, i giorni precedenti all'ascensione in quota. E questa è una cosa che incide, ma che aumenta sicuramente il costo totale dell'impresa. Dal mio punto di vista, il primo costo che sicuramente ho affrontato è stata l'attrezzatura. Uno può prenderla a noleggio e spende una frazione di quello che costa comprarla, ma visto che comunque ho intenzione di proseguire e di diciamo sfamare questo piccolo mostriciatto, l'ho deciso di comprarla una volta per tutte, di poi riutilizzarla qualora ce ne fosse l'evenienza. E l'attrezzatura sicuramente costa. La guida dipende dalla guida, dipende da dov'è la guida. Giustamente le guide della zona, solitamente sia di Courmayeur che di Chamonix, sono leggermente più costose rispetto delle guide magari esterne. C'hanno anche un'esperienza diversa, ma si fanno pagare.
Che poi vabbè, però la guida esterna poi comunque te la devi portare là, quindi cioè alla fine gli devi pagare il pernottamento, il viaggio.
Quella è la seconda altra grossa spesa. Io ho avuto fortuna che comunque Enrico era già in zona perché stava facendo un corso guide, perché oltretutto è presidente Guide Veneto, comunque oltretutto ho scelto senza sapere una personalità importante, e quindi quello sono riuscito ad evitare, almeno la benzina, il pedaggio, l'autostrada. ma l'altra spesa grossa oltre al costo della guida sono appunto tutte le spese accessorie che sono sempre esterne rispetto alla tariffa della guida, quali sono alloggi, quali al mangiare, quali sono tutte le bevande che nei rifugi sono extra, e una bottiglietta d'acqua 5 portata
euro.
Con l'elicottero
5 euro,
una cioccolata in tazza 8, 9, Madonna. 10,
sì,
tutto portato
chiaro,
con l'elicottero, devono tornare con i costi.
Sì, senti, 10.000 euro quotiamo.
No, meno della metà.
Meno della metà.
Anche meno, sì, abbondantemente meno della metà.
Ah, però, voglio dire,
considerando però attrezzatura, guida, spese accessorie e in totale 9 giorni comunque,
certo. Vabbè,
in Valle d'Aosta. Diciamo,
una cosa abbastanza accessibile, al di là di uno, voglio dire, del fisico.
Sono riuscito a finanziarmela interamente da solo. Quindi direi
con il tuo lavoro che hai fatto, bravo.
Notevole. Grazie Guglielmo.
Non hai chiesto niente in famiglia, dai.
Guglielmo Lorandini, è un mio piccolo mito, è diventato un piccolo mito, grande. Sono proprio contento che sei qua. Senti, come sai abbiamo un break musicale. Mentre parlavi mi è venuta in mente una canzone, poi si parla di una via questa, no? Perché una via è un sogno, un cammino, una meta. Ho estratto un pezzo dalla discografia di Grace Jones, non so se la conosci, è una cantante mitica.
Lui è molto giovane, forse non la conosce.
Però quando l'ascolterai poi mi dirai. Di Grace Jones ho scelto un'interpretazione, questo pezzo non lo ha scritto lei, però lo ha interpretato in maniera secondo me meravigliosa. Questa mattina per la tua avventura ci ascoltiamo Le Vie en Rose. A 20 anni aveva un sogno, anzi più di uno, e se li è realizzati in autonomia.
È stato bravissimo.
Abbiamo qui con noi questa mattina, cari amici, cari amici ascoltatori, Guglielmo Lorandini.
Buongiorno.
Bentornato in diretta, Guglielmo. Abbiamo raccontato un pezzo della tua storia, anzi in realtà due. Siamo arrivati alla parte tecnica dove...
Ormai praticamente lì a metà della montagna.
Della montagna, però io adesso voglio entrare nell'intimo della psicologia di un giovane ventenne che si fa accompagnare da un giovane quarantenne, esperto di montagna, e insieme sono legati da una corda e hanno un obiettivo, quello di arrivare a 4.800 metri.
Esattamente.
Cosa succede? Tra due esseri umani, che cosa succede in momenti non di fatica, dove è evidente tutti e due si è concentrati a, se arriva al rifugio alla sera,
cercare di non sputare un
momento,
polmone
nel momento del raccoglimento della finale, di cosa si parla?
Allora, sicuramente tutto parte da quello, non dico che ci si sente, ma sicuramente parte dall'interiore. Dal mio punto di vista era preoccupazione totale, sono un incosciente, cosa sto facendo, domani si entra nel merito, non posso scamparla, devo andare, insomma preoccupazione totale, paura totale e inconsistenza del domani, comunque incertezza nel domani. E questi pensieri sì, ripercuotevano, comunque li sternavo con la guida, tanto che buona parte delle uscite, delle poche cose che dicevo sono: quanti di questi alpinisti facciamo passare davanti, il rifugio era pieno, quali sono le probabilità di successo, ma ce la faremo, ma come si arriva in cima, comunque tutti giustamente questi dubbi. E d'altro canto comunque ho trovato una persona impassibile ma anche impeccabile. Mi piacerebbe fondere i due termini, ma non saprei come farlo.
Ci proveremo.
A tutti questi miei dubbi scioglieva qualsiasi dubbio. Lui non vedeva ostacoli, lui non vedeva difficoltà, vedeva comunque solo il bicchiere mezzo pieno e vedeva solo il successo. Alla domanda di quali fossero le percentuali di successo, la risposta era l'80%. Numero buonissimo, 80% è più della metà, è un numero fin troppo abbondante, era in sacco la vittoria praticamente. E anche la domanda di quanta gente avremmo fatto passare, e la risposta era: noi andiamo per il nostro, partiamo con il nostro ritmo, poi se saranno a far passare li facciamo passare, ma senza nessuna preoccupazione, noi andiamo per la nostra, gli altri faranno il loro corso. E questa comunque grinta, questa determinazione si è poi ripercossa durante e si è ripetuta durante tutto il percorso, perché anche comunque durante le ultime rampe, comunque durante la parte terminale, le condizioni meteo, specialmente in termini di vento, erano proibitive, e lì è normale che ti salga il dubbio: ma conviene andare in cima, conviene rischiare e terminare, o conviene mettersi l'anima in pace e tornare giù? io ho trovato una persona che non ha dubitato neanche un momento, tanto da arrivare a pensare, finché va avanti lui è un professionista, certo, io lo seguo, tanto tornare indietro il vento c'è sempre, altre opzioni non ce ne sono.
Ma eravate dotati di strumenti di comunicazione con la base, diciamo, dei, non so, del rifugio? O, il telefono non credo funzioni oltre una certa quota.
Allora, onestamente, per quanto riguarda la copertura fino al rifugio sono sicuro che ci fosse.
Okay.
Oltre, mi ricordo che a metà strada della secondo step al bivacco Vallò, alla capanna Vallò, che è un bivacco d'emergenza, è una capanna in lamiera, c'è più freddo dentro che fuori, quindi è proprio giusto per non prendere
per
il vento.
Che non ti nevichi in testa, esatto.
Esattamente. E c'era una tacca, difatti quella è stata l'unica comunicazione che sono riuscito a fare a casa. Sono qua, sono a metà strada, mi manca l'ultimo pezzo, poi torno giù.
E cosa ti hanno detto da casa? Qual è stato il messaggio?
Non lo sa, perché poi è andata via.
Comunicazioni molto brevi e dei gran ok, sì, va bene, ci sentiamo, ci aggiorniamo. E di solito quando faccio qualcosa comunque avverto, c'ho la mamma, il papà, i nonni, comunque c'ho due o tre chiamate da fare, in quelle occasioni lì una chiamata, precedentemente già detto a tutti gli altri, io chiamo lui, fa da passaparola e vi tiene informati.
Beh, giusto,
tutti.
È giusto.
Ultima comunicazione lì, poi cima, tornati giù, seconda comunicazione, sono salito, sono sceso,
tornato.
Sono ancora qua.
Beh, la ragazza
aggiorniamo.
Niente, non le abbiamo detto niente, era... No.
La ragazza
la
non c'è.
Tumorosa,
la ragazza
non c'è.
Non c'è. Allora, adesso.
Adesso aspetta che dopo la trasmissione
da quando ho
arriveranno...
trascurato quell'aspetto lì, sono cominciate ad arrivare le vittorie, le vere
vedi,
vittorie dell'esistenza.
Sempre detto, sì, vita da single, tutta la no, scherzo. Vedrai, comunque dopo questa trasmissione qualcosa
sì, esatto.
succederà.
Dopo ci telefoneranno per avere il tuo numero.
Tieni
di telefono.
Tieni pronto, perché questa trasmissione è abbastanza magica da questo punto di vista, regala sorprese quasi sempre. Senti, qual è stato l'amuleto che ti sei portato nello zaino?
Onestamente nessuno.
Ma no, neanche un orsetto.
Pensaci a modo.
Allora,
un
fazzoletto. Amuleto e, fisico nessuno. Però prima facevo riferimento al nonno. E il nonno mi ha salutato nei giorni indicativamente dell'impresa, anzi prima che salissi, e sono arrivato alla conclusione, io comunque non mi capacito di come sia arrivato lì in cima, perché comunque mi rendo conto della mia preparazione, mi sono reso conto comunque anche della mia limitazione, infatti ho preso un professionista appunto per affiancarmi, è importante affiancarsi da professionisti in montagna. Però nonostante ciò non riesco a realizzare, devo ancora concretizzare, devo ancora materializzare il raggiungimento di questa impresa, così come è stato con il diploma, così come è stato con la missione di ingegneria, sono tutte cose che sono successe troppo velocemente che ho bisogno ancora di
metabolizzare.
Esatto, di metabolizzare. Però appunto, tornando a parlare del nonno, mi viene da pensare, considerando proprio l'avvenimento e che mi è stato comunicato una volta rientrato in pianura, ed è stato quello il motivo per cui sono tornato a Sassuolo il giorno stesso, e che io abbia portato lui su e che lui metaforicamente abbia portato me su, quindi non un amuleto fisico ma comunque una metafora con un valore infinito. Sì.
Meraviglioso.
Sì.
Guarda, c'è l'entanglement, sai che due anime non si separano mai, tuttora che c'è stato, diciamo, il primo contatto d'amore e d'affetto, queste rimarranno insieme per sempre, prescindendo da dove le vogliamo collocare dal punto di vista fisico. Abbiamo però ancora dei dubbi noi, perché voglio dire, siamo a 4800 metri, Miki, cioè siamo partiti alle 6:30 della sera.
Esatto, ma perché di notte?
No, aspetta, ho sbagliato.
Allora, siamo arrivati al rifugio
okay.
3000,
okay.
Siamo ancora in un limite
e lì c'hai
umanamente
dormito?
Fattibile.
No, cioè, non siete detto, cosa avete
si
fatto
arriva
lì?
Dopo pranzo indicativamente,
okay.
Merenda, si dorme il pomeriggio anche per approfittarne della notte corta, si arriva più o meno indicativamente alle 18:30, cena servita alle 18:30 di sera, è l'unico orario in cui c'è la cena.
Cosa vi siete,
sono molto
mangiati l'ultima?
Dirò che ad esempio i feedback dei
capriolo
rifugi
con la polenta
no, però vicino, i feedback dei rifugi francesi dicono tutti che si mangia da schifo. In questo invece devo dire che noi italiani ci siamo distinti, oltretutto il gestore del rifugio Gornella è un reggiano, quindi oltretutto
allora
quasi
si mangia da Dio,
che salutiamo perché ci ascolterà sicuramente
signor Mauro, direi a memoria signor Mauro,
non ce ne voglia se ci siamo sbagliati.
E, carne, una specie di spezzatino, risotto, una panna cotta, comunque due portate più il dolce, mangiato bene, assolutamente bene, su per, quello soddisfatto.
Per 150 euro direi che ci stava.
Cioè, ci stava, anche là.
No, sono rimasto sorpreso comunque anche del costo, tra i vari rifugi che ci sono in quota, il Gonella, considerando anche la posizione giustamente tattica sulla via italiana, è uno dei posti in cui ho mangiato meglio, ho speso il minimo, giusto. Quindi comunque è stato ottimo, assolutamente soddisfatto.
No, Guglielmo, noi ti vogliamo già bene, è veramente
quindi
positivo.
Avete cenato e dopo siete partiti?
Cena alle 18.30, si va a letto per le 8, 8 e mezza, okay, 9 di sera, indicativamente.
Un po' di nanna di nuovo.
Sveglia a mezzanotte. Comunque la cena precedente
non me ne capacito di questa cosa.
Non è definibile una sveglia a mezzanotte.
No, in effetti non è.
Ma no, ma poi non capisco, ma perché di notte? Ma non vedi niente di notte.
No, il problema è che di giorno il ghiaccio si scioglie, se il ghiaccio si scioglie e viene giù e ci sei sopra te vai giù insieme al ghiaccio.
Ah.
Il problema di valanga, il problema di scioglimento neve, scioglimento ghiaccio, la neve si sfalda e rischi che ti trovino a valle.
Sì, sì, certo, che non ti trovino neanche.
Esattamente. Esattamente, no. E la cena comunque, oltre alle preoccupazioni precedentemente espresse, è stato un planning, è stato un briefing. Guarda, usciamo, i primi metri sono così, fai così, te quando ti svegli facciamo questa cosa, ti organizzi così, lo zaino lo guardiamo adesso. È stato un'organizzazione nei minimi particolari. Mezzanotte sveglia, mezzanotte e mezza colazione, per l'una meno un quarto, una meno dieci, una meno un quarto, pronti per uscire. Devo dire che c'era più caldo di quel che credessi, sì, e le previsioni presentavano un meno 18 indicativamente di percepito, in realtà erano sui meno 14, meno 15, quindi 4 gradi che però in determinate situazioni fanno la differenza. Il primo tratto, dopo comunque aver risalito il Miage, il Gonelle su un secondo ghiacciaio che è una sorta di affluente, non so come sia il termine, come se fosse per i fiumi.
Comunque che dà da mangiare al ghiacciaio di sotto.
Esattamente, che sgorga il ghiacciaio del Dome direttamente dal Monte Bianco. Il primo tratto è una traversa, quindi praticamente una diagonale per un nevaio con un 30-40%. Oltretutto traversa, che era il punto più pericoloso, che è stato oggetto di una tragedia 1 o 2 settimane fa, comunque il tratto più pericoloso. Si passa questa traversa, che è la parte più, non faticosa, ma comunque la parte che dà più da fare, e poi si comincia a risalire il ghiacciaio, quindi si addolcisce un attimo, si allarga, c'è il pericolo crepacci, ma in quel periodo erano pochi e ben visibili. Tutto questo di notte, quindi nel buio più totale.
Che rumori ci sono, Guglielmo, nella montagna mentre cammini?
Di notte
nessuno. Di notte il tuo respiro, il respiro di quei pochi che ti circondano, il rumore dei ramponi che spaccano il ghiaccio, che comunque è quasi un crack più che la neve che si compatte proprio.
Perché poi gli animali dormono tutti, quindi
animali a quelle quote ci sono dei gran rapaci.
Per dire rapaci, quindi non li senti volare, non li senti neanche
niente.
Dormono.
I rumori sono quei pochi degli alpinisti, il respiro, i ramponi,
perché altri erano dietro
due
di
brutte
voi,
parolacce ogni tanto.
Io che dicevo quanti ne facciamo passare, mi sono ritrovato in testa la cordata. Io ci avevo 40 persone dietro che mi seguivano e io che ero l'ultimo degli ultimi mi sono ritrovato ad essere
no,
il primo.
No, tu Guglielmo sei veramente uno dei primi, dammi
a contendermi retta. A contendermi la cima con la guida. C'è stato solo un pezzo in cui eravamo noi e un'altra coppia, una guida e un'altra guida con
un altro
cliente.
Tu hai dato un calcio, così sono rimasti indietro.
No.
Sono riuscito ad avere meno fiatone di loro e a passarli.
Ecco.
Però finito il ghiacciaio si arriva ad una cresta che è la parte più brutta, proprio cresta affilata, sottilissima, che è chiamata...
E ci devi camminare sopra?
Bisogna attraversarla.
Oh, santa pazienza, c'è il famoso... fanno venire i brividi quelli, vedo quei video lì.
Ad aiutare c'era il vento anche in quel tratto lì, difatti...
Che ti teneva su praticamente.
Mano nella mano, tipo camminata tipo granchio, quindi lateralmente, in una mano piccozza, l'altra invece stretta alla guida, ci si muove lateralmente e si supera questa cresta che c'è un tratto oltretutto che è il piton des italiens, il pitone degli italiani, c'è proprio questa cresta che ha questo nome emblematico, è uno dei tratti più pericolosi in cui più gente,
voilà,
insieme
giù
al couloir francese che c'è dall'altro lato, più gente vola di sotto, solitamente.
Oggetti? Cosa hai trovato lungo il cammino?
Poco o niente, forse una cartaccia, due cartacce, ma oggetti niente. ho lasciato io un oggetto, cioè che poi lasciato non cestinato ma in un cestino. Passata la cresta si arriva al Dome, che è un grande panettone innevato, che comunque è già 4000, e si arriva alla Capanna Vallò, che si ricongiunge con la via che sale dalla Francia, la capanna d'emergenza in alluminio di cui parlavo prima. Dentro spazzatura ovunque, tendenzialmente qualche coperta di lana con uno spessore 4-5 cm per quei pochi che ci hanno abbastanza fegato da dormirci dentro. Ah, certo. C'era gente
che ce l'ha fatta,
che ha dormito lì dentro, e se ne approfitta per bere, per mangiare, pausa tattica, una barretta e due sorsi di acqua con i sali, una cosa più dolce dell'altro. Il cibo d'alpinismo d'alta quota non va giù niente, oltretutto la barretta congelata, dolce, ma andando
sì,
giù con
poi
altra
almeno 14
roba dolce. Pessimo,
ti viene una sete incredibile.
Pessimo.
Ti si allappa la lingua.
Esattamente. E ho rotto uno dei due bastoncini da trekking, che sembra cosa da Appennino, comunque sembra una cosa poco seria, in realtà sono un grande alleato in quota. E scendendo, visto che ce li avevo nello zaino, in quel tratto non erano necessari, se ne è agganciato uno alla scala della capanna e mi si è tendenzialmente spezzato. C'era un cestino subito lì, che era il cestino esterno della capanna.
Hai abbandonato la tua racchetta.
Ho cestinato il bastoncino 4003 di quota, almeno un segno del mio passaggio, ma nel cestino, quindi comunque niente inquinamento, bisogna rispettare la montagna.
Speriamo che qualcuno passi e recuperi tutte quelle cartacce, quello schifo di fattume che la gente lascia.
Siamo purtroppo arrivati alla fine del nostro tempo, Guglielmo. Senti, qual è stato il tuo pensiero quando hai toccato la cima?
Probabilmente comunque incredulità, incredulo, e non è possibile che io sia arrivato qui, veramente sono qua, veramente è stato possibile questo, dopo il vento, dopo il freddo, dopo la temperatura, dopo il ghiaccio e vento.
Però sei arrivato con una brutta notizia in cuore, quindi
non la sapevo neanche.
Non la sapevo ancora.
Mi è stato dato notizia il giorno dopo.
Quindi,
il giorno dopo.
Quindi tutto era ancora normale, abbiamo toccato la cima, siamo scesi, hai fatto 120 Sassuolo nello stesso giorno.
Esattamente.
Cioè 7 del mattino, siamo in quota.
1:30 di sera, dopo 25 cantieri sulle autostrade, sono arrivato all'1:30 a Sassuolo, a casa mia.
Guglielmo, sei nel nostro cuore, definitivamente.
Grazie mille.
Grazie per aver partecipato a questa trasmissione, che credo sia una, cari amici, delle più belle trasmissioni
sì,
che abbiamo realizzato.
Sì, è un'avventura incredibile.
In tutta la nostra carriera, davvero. Che non è proprio brevissima.
Ci sarebbe ancora da raccontare tanto, vabbè dai, se mai lo scrivi,
però,
ti leggiamo.
No, però noi lo rivogliamo qui, Noi rivogliamo Guglielmo, vogliamo il Guglielmo bis.
Ah, eventualmente sì.
Quindi non appena avrai
completata
la prossima, perché
una nuova avventura.
Certamente.
Sicuramente non farai passare molto tempo, noi saremo la tua voce e vorremmo veramente tornarsi qui da noi per raccontare ancora di te, perché noi interessa la tua storia, non una storia qualsiasi.
Grazie mille.
E la tua storia è di una persona molto bella. Io ho conosciuto pochi ventenni come te, Guglielmo. Veramente.
Grazie,
grazie per essere stato qui con noi, per averci raccontato soprattutto le tue emozioni e con questa dialettica ricchissima.
Sì, parla benissimo.
Meravigliosa, veramente complimenti.
Non ha detto fra neanche una volta.
Sarai un ingegnere che parla anche bene.
Si spera.
Però ti voglio avere qui molto prima della,
esatto,
della discussione della tua tesi di laurea. Senti, mentre parlavi mi è venuta in mente un'altra canzone, mi piace ancora questa cosa perché credo che sia veramente calzante con ciò che hai rappresentato in questa mattina insieme. Dalla discografia di Billy Joel ho scelto per te un pezzo musicale che anche per me è molto importante. Intanto ringraziamo Roberto Lei per aver curato la parte tecnica in questa mattinata. Voi amici ascoltatori, la pizzeria Smile, che comunque rimane ancora il nostro sponsor formale, Guglielmo Lorandini è stato qui con noi stamattina. Per chi vorrà potrà riascoltare questa trasmissione quando
domenica mattina alle
10.30, e fatelo perché merita davvero.
E
questo
fra
ragazzo,
un po' anche sul sito, e quando caricheremo
sul sito. Questo ragazzo è veramente molto forte. Ci sarà una nostra foto assieme sui nostri social con Just the Way You Are, Billy Joel.